Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Atari, Atari, Atariteca, 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 Atariteca Podcast.
Buonasera Dalomone, buon anno e bentornati. Prima puntata dell'anno 2022. Ufficialmente, indubbiamente, inesorabilmente terzo anno di vita di questo format destinato agli uomini di buona volontà. Il blister di pillole di videogiochi di Spreaker è pronto per i milioni di scarichi e di ascolti che verranno. Ma nell'attesa, assumete questa puntata ad alto contenuto cinematografico, che vira clamorosamente verso il verde. Benvenuti nella matrice. Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Ciao Taritecari! Vi volevo dire che mi appresto a sconvolgere il mondo dei podcast con uno studio dedicato. Anzi, cerco volontari per testarlo. Vi interessa? Vi spiego quali sono i requisiti minimi per candidarsi a questo test. Dovete essere dei fruitori di cinema nerd, illuminati sulla via di Nicolas Cage. Certo, questa è Atariteca Podcast, per cui se siete qui so già che fate parte di questa categoria. O perlomeno preferite allargare il vostro orizzonte tramite la sperimentazione. Mica sono tutti come voi, eh? Pensate a quelli che stanno là fuori e costruiscono i loro gusti basandosi sui pregiudizi dell'internet. Quelli che
Ready Player 2 è una merda, Ghostbusters Legacy fa schifo, Venom è un bel film.
Ecco, proprio loro. Qui in Atariteca invece voglio tagliar via questa larga fetta di ascoltatori e puntare dritto verso i giusti. Quelli che hanno capito il valore intrinseco di un libro, di un film, di un videogioco, a prescindere dalla sua effettiva estetica o giocabilità. Cerco coloro che riescano a percepire le vibrazioni quando guardano Nicolas Cage. Apprezzano nonostante tutto. Riescono a vedere i numerini verdi del Matrix quando giocano a un videogioco. Quel videogioco, nello specifico, oggi è proprio Enter the Matrix. E allora vi ricordo che scegliendo la pillola rossa potrete sostenere Atariteca Podcast tramite l'offerta di un caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. E a questo proposito voglio ringraziare Giulio Scatassi e Fabrizio Macaluso per i loro saporiti caffè. Inseguendo il coniglio bianco potrete unirvi al gruppo Telegram di Atariteca. E se volete incontrare l'oracolo, non dovete far altro che ascoltare uno dei podcast della Lega dei Videogiochi, che potrete cliccare nella descrizione di questo podcast. Adesso seguitemi e ricordate, il cucchiaio non esiste. Il primo film di Matrix era figlio del suo tempo. Combinava l'hacking chic, la moda ribelle dei suoi personaggi, sebbene a rivederla adesso quella moda pare un po' ridicola, e anche tecniche cinematografiche già praticate da anni in fascinosi film wuxia, e che da quel momento in poi divennero mainstream. Per una generazione di giovani spettatori, Matrix ha rappresentato un pezzo del proprio DNA cinematografico. E anche se i sequel, a opinione di molti, hanno sicuramente inficiato la reputazione dell'intero franchise, quel senso di parentela che ci lega a quel mondo è comunque sopravvissuto nel corso dei successivi 20 anni. Pare strano, quindi, che nella galassia di Matrix, popolata da sequel cinematografici, anime, musica, completi di pelle e occhiali da sole, non si riesca mai a ricordare per bene un videogioco. Un videogioco di cui, per l'appunto, la gente non parla mai, ma che è ufficialmente canonico e rappresenta un tassello bello grosso del mosaico. Sto parlando di Enter the Matrix, pubblicato da Atari nel 2003, e non come semplice tie-in derivato, ma bensì come parte integrante della grande narrativa della saga di Matrix. Enter the Matrix ha alzato l'asticella. Di più, ha stabilito lo standard per ciò che sarebbe significato sviluppare un videogioco tie-in da una proprietà cinematografica e televisiva da lì fino ai giorni nostri. E al netto di tutto il male che gli vogliate, gli ex fratelli Wachowski erano in discreto anticipo ai suoi tempi e riuscirono a creare un videogioco che proseguiva la narrazione senza risultare ridondante o puramente alimentare.
È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che porrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Ti sto offrendo solo la verità. Ricordalo. Niente di più.
Se a pubblicare e distribuire Enter the Matrix è stata Atari, è anche vero che a svilupparlo ci ha pensato la Shining Entertainment, la software house a cui dobbiamo Heartworth Jim 1 e 2, enorme personaggio mancante qui sul palcoscenico di Atariteca, tra l'altro, e che poi ha continuato a realizzare altri titoli come MDK, Wild 9 e Messiah. La storia è andata così. David Perry, il fondatore di Shiny Entertainment, viene avvicinato dai Wachowski già mentre stanno scrivendo la storyboard del primo film.
Penso che ai Wachowski piacesse molto MDK e Messiah. Sicuramente erano dei videogiocatori,
dice Perry in un'intervista. Loro e il produttore Joel Silver vogliono che Shiny sviluppi un gioco basato su quel primo iconico film e chiedono a Perry se la sua squadra possa essere interessata a realizzarlo. È lì che il nostro Perry commette l'epic fail del millennio. Rifiuta l'affare.
Pensavo che Matrix sarebbe stato solo un altro film di hackers come tanti altri,
dice lui. Ah, povera stella. Qualche anno dopo, quando Perry va al cinema e vede il film, si rende conto di quanto fosse effettivamente ganzo. Ed è lì che può misurare con esattezza la proporzione dell'errore che ha commesso rifiutando di metterci le mani sopra. Dopo il fallito incontro con Perry, altri studi e noti designer vengono contattati per lavorare sul videogioco dedicato al primo Matrix. È risaputo che i Wachowski si sono incontrati con Bungie Studios, quelli di Halo, vi ricordate, no? E anche con Hideo Kojima, il quale non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Ma alla fine non salta fuori niente. Dopo l'uscita del primo film e senza essere riusciti a commissionare il lavoro di conversione a nessuno, i Wachowski chiamano nuovamente David Perry e gli chiedono ancora una volta se sia interessato a lavorare sul videogioco dei sequel. Questa volta Perry non commette lo stesso errore e accetta. L'accordo viene firmato nel 2001 e il lavoro comincia subito dopo.
Ti sei mai fermato un attimo ad osservarlo? Ad ammirare la sua bellezza, la sua genialità. Miliardi di persone che vivono le proprie vite, inconsapevoli. Tu sapevi che la prima Matrix era stata progettata per essere un mondo umano ideale, dove non si soffriva e dove erano felici tutti quanti e contenti. Fu un disastro. Nessuno si adattò a quel programma, andarono perduti interi raccolti. Tra noi ci fu chi pensò ad errori nel linguaggio di programmazione nel descrivere il vostro mondo ideale, ma io ritengo che, in quanto specie, il genere umano riconosca come propria una realtà di miseria e di sofferenza.
I Wachowski sono videogiocatori e capiscono il fascino e la potenza del mezzo. La portata del loro coinvolgimento è quindi senza precedenti. Scrivono la sceneggiatura e si offrono anche di dirigerla. Addirittura, quasi tutti i dipartimenti coinvolti nella produzione del film Matrix Reload e Revolution partecipano attivamente alla lavorazione. Questo significa che al team di sviluppo del videogioco viene permesso di utilizzare le riprese di ogni attore principale del film. Possono usare tranquillamente i loro volti e i loro movimenti come base per elaborare gli avatar. Significa anche che il cast del film doppierà il videogioco. Un colpaccio. Come parte dell'accordo, i Wachowski girano circa un'ora di filmati live extra, esclusivi per il videogioco su pellicola 35 mm, lo standard cinematografico, no? Girare così tante riprese live action per un videogioco non si era mai visto prima. Ancora più importante, il girato per il gioco non è semplicemente legato all'universo di Matrix. No. È effettivamente un pezzo collegato al film Matrix Reloaded. L'idea alla base di tutto è che se tu, spettatore, vuoi conoscere l'intera storia di Matrix Reloaded, oltre a vederti il film, ti devi anche giocare il videogioco. Chiariamoci, ataritecari, l'idea dei Wachowski di creare una storia che si svolga su più piani mediatici, ricordate poi c'era anche Animatrix, non è solo originale per il suo tempo, ma è anche qualcosa che non si era mai vista fare così spesso prima. Tuttavia, c'è un problema significativo in questo generoso accordo. Shiny deve obbligatoriamente rilasciare Enter the Matrix lo stesso giorno in cui Matrix Reloaded uscirà nei cinema. E visto che il film verrà rilasciato nel 2003, significa che il gioco dovrà essere completato nel 2003, quando lo sviluppo è stato avviato solo nella seconda metà del 2001. Forse non sembra, ma realizzare un progetto di tale portata necessita di più tempo di così, eh? Soprattutto considerando che nel 2002 David Perry vende il suo studio a Infogrames per la modica cifra di 47 milioni di paper dollari. E con esso anche i diritti per il gioco di Matrix, con tutto il trambusto interno che ne deriva. Fortunatamente lo sviluppo non ne risente molto e la maggior parte della leadership degli sviluppatori rimane al proprio posto. Il videogioco può continuare sulla buona strada per il suo completamento.
Il grande Morpheus, finalmente ti incontro.
Tu chi sei?
Sono Smith. L'agente Smith.
Siete tutti uguali per me.
La storia di Enter the Matrix inizia dalla fine dell'ultimo volo della Osiris, un episodio contenuto in Animatrix, per poi ricongiungersi alla storia di Matrix Reloaded. Consente ai giocatori di impersonare Ghost o Niobe. Ghost o Niobe, dipende da come la volete ascoltare. Due personaggi secondari di Reloaded che apprendono prima di tutto i terribili piani di invasione di Zion da parte dei robot. A seconda del personaggio che si sceglie, la storia si svolge in modo leggermente diverso, ma la narrativa generale del gioco vede i due aiutare Neo e la sua banda durante la trama di Matrix Reloaded e allo stesso tempo aiutare Zion a prepararsi per l'invasione che accadrà nel film Revolutions. Indipendentemente dal personaggio che si sceglie, il gameplay è fondamentalmente pessimo, proprio a causa della produzione particolarmente frettolosa e atipica del gioco. Il controllo della telecamera lascia a desiderare e le animazioni dei personaggi variano tra il robotico e il goffo. Ci sono anche dei problemini legati al lag dei controlli. Insomma, voglio essere sincero con voi ataritecari, qualitativamente parlando il gioco lascia parecchio a desiderare. È però interessante notare che il menu principale del gioco consente di accedere a un modulo hacking per disporre di funzionalità nascoste. Ok, nella maggior parte dei giochi questo tipo di sistema hacking richiederebbe solo l'inserimento di alcune password e tutto sarebbe liquidato con roba tipo giocare a semplici minigiochi e alla via così. Ma non in Enter the Matrix. Assolutamente no. L'hacking in Enter the Matrix è hacking vero e richiede di navigare tramite un prompt DOS, inserendo comandi DOS veri. Tenete conto che il DOS era già obsoleto quando è uscito il gioco. Quindi, immaginatevi quante poche persone sapessero quali comandi digitare, anche solo per accedere alla directory dell'unità. Il concetto era bello, ma inutilmente complicato e oggettivamente impraticabile nel 2003.
Mi senti, Morpheus? Voglio essere sincero fino in fondo con te. Io odio questo posto, questo zoo, questa prigione, questa realtà, o come diavolo la chiamate voi, la odio, non la sopporto più. L'odore soprattutto. Ammesso che esista, certo. Ne sono saturato, mi nausea a sentire il tuo fetore. E devo confessarti che ho paura di rimanere in qualche modo infettato dal tuo puzzo repellente.
Non ci crederete, ma ci sono i vampiri in Enter the Matrix, eh? Non sto parlando di vampiri metaforici, sto parlando proprio di veri succhiasangue che vanno abbattuti con un paletto di frassino come in Buffy. Cosa diavolo c'entrano i vampiri con l'universo di Matrix? Questa è una grande domanda a cui il gioco e i film rispondono a malapena. Diciamo che sono esuli da una versione passata e difettosa di Matrix, o anche qualcosa del genere, via. Qui comunque i vampiri servono il Merovingio, che a quanto pare dispone di così tanti di loro che mi chiedo perché nei film non fossero al posto dell'agente Smith a questo punto, perché sono ovunque. Ci sono un vampiro e un lupo mannaro in Enter the Matrix, che sono i due gemelli albini scagnozzi del Merovingio, vi ricordate? Quelli con quei dread fighissimi, quelli che appaiono appunto in Matrix Reloaded, solo che lì non viene spiegata la loro natura oscura, sono soltanto dei sicari abbastanza letali. Come ho detto prima, la storia si svolge parallelamente a quella di Matrix Reloaded ed è per questo che appaiono alcuni personaggi secondari, mentre i personaggi principali non è che si vedono molto. Il legame con la pellicola è così stretto che i filmati presenti nel videogioco sono stati successivamente aggiunti a due versioni speciali del film e ripubblicati. Alcune persone li hanno addirittura caricati tutti su YouTube, se li cercate li trovate. Obiettivamente però, molto di ciò che appare in Enter the Matrix serve solo a riempire i buchi di trama di Reloaded Revolutions. Ad esempio, il gioco ci mostra perché Neo e Ghost sono stati in grado di infiltrarsi così facilmente nella centrale elettrica ad alta sicurezza di Reloaded. In realtà hanno dovuto combattere tipo un piccolo esercito di guardie ben addestrate e ben equipaggiate per arrivare alla sala di controllo. Offre anche una spiegazione complicata, probabilmente anche non necessaria, del motivo per cui l'oracolo dei sequel è diverso da quello che avevamo visto nel primo film. Noi sappiamo che l'attrice che interpretava l'oracolo nel primo Matrix morì prima che potesse riprendere il suo ruolo, ma qui i Wachowski si sforzano di darci una spiegazione, diciamocelo, non dovuta.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia, giungere alla verità.
Quale verità?
Che il cucchiaio non esiste.
Il cucchiaio non esiste.
Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso.
Alla fine Enter the Matrix viene rilasciato per PS2, Xbox, GameCube e PC, lo stesso giorno di Matrix Reloaded, e vende anche abbastanza bene. 1 milione di copie dopo una settimana e ben 5 milioni nel suo primo anno. Ma quando se ne parla oggi, viene indicato come una stranezza atipica, la cui miscela di strane idee e terribile esecuzione lo ha reso purtroppo degno compagno di Matrix Reloaded. Eppure nella triste storia dei giochi legati ai film, Enter the Matrix si distingue. Sì, forse era troppo ambizioso per il suo tempo, ma nell'era dei videogiochi su PlayStation fatti con lo stampino, era più facile amare un adattamento che non avesse paura di osare piuttosto che uno fatto solo per incassare. Le recensioni critiche furono particolarmente dure verso la sua grafica mediocre, i controlli pessimi e i personaggi principali mal riprodotti, ma questo non ha impedito ai fan di amarlo e di farne un grande successo sia per Atari che per Shiny Entertainment. Dopo un trionfo simile, Shiny si rimise al lavoro ancora una volta, stavolta su Path of Neo. Sempre insieme ai Wachowski, e sempre per continuare l'espansione dell'universo di Matrix. L'amore dei fan di Matrix è stato sufficiente per far vendere il gioco alla grande e superare le recensioni negative della critica. Ad oggi, Enter the Matrix è ancora considerato uno dei più forti tie-in mai prodotti. E anche per oggi mi tocca salutarvi. Proprio adesso che vi eravate appisolati. Oh, mi spiace. Anche se fossi solo la colonna sonora del vostro pisolino, vi giuro, per me sarebbe un onore. Se magari buttate lì un orecchio ogni tanto e aspettate le 9:15 per bere l'amaro, magari però è meglio. Ah, per caso ascoltate Atariteca su Spotify? Sì? Bene! Allora sappiate che l'app di Spotify adesso dà la possibilità di valutare i podcast permettendo agli ascoltatori di esprimere il proprio gradimento. Vi chiedo di dare 5 stelle a questo show. Può sembrare nulla, ma mi aiuterà a far conoscere il progetto. Attenzione, il gradimento può essere espresso solo nella pagina del podcast, non sui singoli episodi del podcast. Era troppo bello, no? Atariteca, le sue gioviali facezie e i suoi vecchi videogiochi tornano giovedì prossimo sempre su Spreaker. A risentirci!